vacanza in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
C'è un motivo per cui, in fin dei conti, la coerenza nei confronti dei propri valori ha ancora un po' di peso. E voglio farvi l'esempio, prendiamo un esempio che sta molto caro a me e so anche sicuramente a Michele, ma comunque la storia della filosofia, che è l'apologia di Socrate. Ok? Socrate, quando viene condannato a morte, dice una cosa che è eclatante, in realtà non è nell'apologia, è nel Fedone. A un certo punto i suoi amici gli dicono: Socrate, ma che cazzo, ma non berti lo spritz alla cicuta, dai, cioè ti facciamo scappare, tutto pronto, tanto ovunque andrai sarai accolto come un eroe, via dicendo. E Socrate gli risponde: ma scusami, ma perché io dovrei scappare se non ho fatto niente di male? Ecco, il legame e la coerenza nei confronti dei propri valori è esattamente questo. Se tu credi nella libertà, se tu credi nell'autodeterminazione di un popolo, se tu credi nella democrazia, attualmente non hai altra scelta, se vuoi essere coerente, che dire: io sto dalla parte dell'Ucraina, sto dalla parte dell'Ucraina e non sto qua a lamentarmi del fatto che è aumentata la benzina, che ci ho avuto un danno lavorativo, che ho meno soldi per questo motivo, perché voglio essere coerente con i miei valori, perché essere coerente con i tuoi valori ti permette di andare a letto sereno alla sera. Non so bene come potresti andare a letto sereno alla sera, adesso faccio l'esempio dell'utente che ha fatto sta domanda, ma potrei estenderlo a chiunque, se le tue conferenze scientifiche fossero comunque fatte, ma ci fosse un genocidio come effettivamente in Ucraina. Come faresti ancora a guardarti allo specchio? Come faresti a vivere serenamente? La coerenza nei confronti dei valori è questo. Poi, se invece tu mi dici: no, a me della democrazia me ne frega un cazzo, della libertà degli altri me ne frega un cazzo, a me interessa soltanto di fare quello che mi pare e avere successo nella vita. Oh, allora la soluzione non te la darò certo io, la soluzione sarà la storia a dartela. Però è questo il motivo per cui Socrate, come dice Seneca, se ne va sereno alla morte sapendo di non aver fatto niente di male, con la coscienza pulita. Perché è questo che fa... Ecco, a me piacerebbe che in quest'epoca, nei confronti di quello che stiamo vivendo, ci chiedessimo: ma io ho dei valori? Se ce li ho, sono coerente con quei valori? Cioè, se dico che la democrazia mi piace, che la libertà è una roba a cui tengo, che non voglio la morte, non voglio la distruzione... sono coerente con questo? Perché, brutta notizia, se ti dici democratico, ti dici amante della libertà, se vuoi la pace, via dicendo, e la tua conclusione è che per non disturbare la tua esistenza economica o lavorativa, Zelensky e gli ucraini dovrebbero arrendersi a Putin, brutte notizie. Tu non credi veramente alla democrazia? Tu non credi veramente nelle libertà, tu credi soltanto nelle tue tasche, a quel tornaconto che ti trovi alla fine della tua giornata e che non rimedierà la vergogna che guardi allo specchio ogni sera. E questa frase, promuovere un orizzonte di senso, c'è sempre in questo libro, continuamente, ma non viene mai spiegato che cacchio voglia dire un orizzonte di senso. Ma il senso dell'orizzonte di senso lo decide Galimberti? A quanto pare sì, ma continuiamo. E sulle ceneri della categoria del senso, che dell'Occidente è sempre stata l'idea guida, si affacciano le figure del nichilismo, le quali nel proiettare le loro ombre sulla terra della sera indicano a ben guardare la direzione del tramonto. E di nuovo si torna a sto caso. Un tramonto già inscritto nell'alba di quel giorno in cui l'Occidente ha preso a interpretare se stesso come cultura del dominio dell'uomo sulle cose. Questa pretesa egemonica, che sottende l'intero cammino della filosofia, sia nella sua versione metafisica, sia in quella teologica e poi tecnico-scientifica, si è realizzata attraverso quel pensiero calcolante che, promosso dal principio di ragione, ha ancorato tutte le cose a fondamenti sempre più stabili che dessero appunto ragione alla volontà di potenza in cui l'Occidente da sempre si è espresso. Allora, signore e signori, Scusatemi, però siamo al delirio. Intanto, ragione non significa pensiero calcolante. La ragione è una cosa molto più vasta. Si dà ragione anche delle relazioni umane. E il voler passare l'idea che razionalità sia solo calcolo è da sempre uno dei peggiori modi con cui la filosofia continentale cerca di denunciare la perdita dell'orizzonte di senso del sapere scientifico. Non è così. Ricordiamoci che scienza significa anche produrre ipotesi. Scienza significa anche capire la misura dell'uomo in relazione agli eventi. Quindi sta roba che in realtà siamo solo calcolatori quando facciamo scienza e quando usiamo la ragione è proprio una roba odiosa, è una chiamata all'irrazionalismo più sfrenato. E poi, non contento, ci butta dentro anche la volontà di potenza eppure la hubris di cui parla Dugin. Eccolo qua il punto essenziale di Galimberti, la sua denuncia all'Occidente in questa storia millenaria che nella filosofia trova la sua manifestazione, guarda caso, è la storia di una cultura che, presa dalla hubris, vuole mettere la natura soggiogata all'essere umano. Ora, molto spesso mi è capitato di criticare idee di Galimberti, lo sapete, quando lui quella volta da Montemagno disse che in realtà un tempo andavamo a procacciarci il cibo e quindi c'era relazione con la natura, adesso invece mi basta aprire il frigorifero. Grazie al cielo, posso soltanto fare quello perché ciò che poi mi permette magari di non soccombere mentre caccio un cinghiale e tante altre cose, ma queste sono cose che abbiamo già detto tante volte. Il punto è la denuncia dell'Occidente come entità che si è messa in testa di dominare la natura. E io non so come dirlo al professor Galimberti, ma non c'è civiltà nella storia umana, civiltà con la C maiuscola. È evidente che a livello tribale questa cosa è molto più complicata, ma anche a livello tribale io posso tranquillamente riconoscere un tentativo di, non dico dominio, però controllo delle variabili della natura, perché la natura ci vuole morti, la natura ci vuole decomposti, la natura è entropia e la natura va avanti senza tener conto della mia esistenza, così come dell'esistenza di Umberto Galimberti. E la natura ci vuole cibo per i vermi, perché il cibo per i vermi poi ci riporta al ciclo della vita e il Re Leone e tutto quanto. Ok, bene, perfetto.
Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Allora, tu hai parlato di romanzo musicale, sono d'accordissimo. Per un artista musicale l'album rimane l'opera prima, perché veramente racconti un mondo sfaccettato, metti tutti i tuoi colori, in una canzone ne metterai uno, un paio di colori se riesci a mettere un paio di livelli. Che cosa è successo? Io tuttora ascolto album, ma album vecchi, perché erano impostati con questa storia. Allora, il primo cambiamento culturale, anzi pratico, che poi ha avuto questa ripercussione, è stato, pensa, con il CD. Perché con il CD tu parti necessariamente dalla prima traccia, sì. 1, 2, 3, 4, e noi ai vari store le ascoltavamo. Quindi questo ha avuto un impatto costringendo a mettere i pezzi singolabili per primo e man mano l'album va avanti i pezzi un pochino più deboli.
Sì.
Mentre con il vinile o con la cassetta, che andava invece in loop, poteva essere una storia più organica, anche certo, con un finale, un'evoluzione. Questo è stato un primo impatto, ma la devastazione è arrivata con il digitale. Impatto da cui il mercato discografico non si è mai realmente ripreso. Come sappiamo, è arrivata la risposta della vendita del digitale al download digitale illegale, che è esploso quando eravamo adolescenti, e per me è stata una manna dal cielo, perché improvvisamente potevo fruire di tutta la musica che volevo, e la risposta è arrivata troppo tardi, e ora c'è stata un'ulteriore evoluzione dalla vendita del contenuto al contenuto in abbonamento. Tu accedi, certo, a un intero catalogo. Questo ha stravolto tutto, perché i dischi sostanzialmente non si vendono più. Il disco non ha più un valore commerciale, ha valore di pura promozione. Dove sono gli introiti per l'artista o per l'etichetta? Tutto ciò che c'è intorno alla musica, il merchandising, ma soprattutto i concerti.
Certo.
Dal punto di vista del ritorno economico, fare un singolo, fare un album è più o meno la stessa cosa. Lo fai veramente per martirio artistico, per vocazione, lo fai per te stesso, dal punto di vista commerciale, o al massimo fai un EP. E altra cosa, che senso ha poi bruciarti tutta una serie di potenziali singoli che tanto vengono ascoltati subito, non solo da chi ha il disco, perché non devi più avere il disco, quando puoi fare singolo, singolo, singolo. E a questo punto il disco, e io mi sto un po' adeguando a questo, non è l'inizio di una narrazione, è la fine, fai singolo, 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 e poi esce una raccolta. Certo. Quindi abbiamo tutta una serie di fattori proprio pratici, economici, che sono confluiti in questa visione. E poi ci sono invece gli aspetti proprio culturali che abbiamo esattamente descritto, che sono andati a svuotare proprio di senso l'operazione artistica. E quindi non ha più senso ora ascoltare un album, effettivamente. È una raccolta di pezzi più o meno catchy e ti ascolti quelli che ti piacciono, certo, di più. Fatto una generalizzazione orrenda, è pieno di artisti, no, però, fenomenali, però no, certo, a livello, certo, di approccio, certo, soprattutto nel commerciale, adesso è effettivamente così.
Sai, da un punto di vista proprio cognitivo, questa cosa qua un po' mi preoccupa, perché prendendo di nuovo l'esempio che facevo prima di De André, io sono una persona molto sensibile io so che tu sei perfettamente allo stesso modo, ai presupposti su cui uno costruisce proprio il suo sistema di valori, ok? Cioè a me, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, non me ne frega un cazzo che tu sia comunista, socialista, liberale, a me interessa che quando io parlo con te tu riesca ad avere ben chiari i motivi per cui sei quella roba lì, cioè che i presupposti su cui basi il tuo sistema di valori, il tuo sistema interpretativo sia a te abbastanza chiaro, perché a quel punto lì possiamo discutere, ok? Il punto è, com'è noi che costruiamo questa cosa qua? Noi costruiamo questa cosa qua a posteriori, perché? Perché noi ci troviamo ad affezionarci a un... se parliamo di idee politiche, ma possiamo farlo sulla religione, su qualsiasi cosa, ci affezioniamo a uno che ci parla di una storia, ok? Noi ci affezioniamo e abbiamo bisogno degli strumenti che ci portano a chiedere: ma perché mi sono affezionato a questa roba e non ad un'altra? E quindi lì hai la ricostruzione delle cause che ti portano a dire: ah, ok, sono liberale o sono socialista. Perché? Perché io, alla base del mio modo di pensare e vedere il mondo, ho questi aspetti. Questo riusciamo a farlo quando il mondo ci fornisce strumenti che ci permettono di ricostruire le continuità. Quello che dicevo prima sull'album di De André. Perché a un certo punto io mi sono trovato a mettere in discussione il rancore che sentivo dentro? Perché De André mi ha fatto fare un percorso. E io ho potuto fare un percorso con me e dire: ah, sta roba che sento dentro di me nasce lì. Questa idea che ho nasce lì, si basa lì. Se noi invece viviamo in una società dove tutto quanto è singolarizzato in questo modo, ma noi non abbiamo più indizi su... E allora non mi stupisco più che le persone dicano: ah beh, ma Putin è un figo, ok? E gli chiedi: ok, ma perché? Perché siamo globalisti atomizzati nel mondo disperso, privo di valori, di un occidente decaduto, e sta lì: ok, che cazzo mi stai dicendo?
Ho letto di Sartre, lui ci ha avuto due momenti, un momento in cui si è fatto un trip di mescalina.
Mescalina, certo.
Che è andato particolarmente male, nel senso non il bad trip che ti fa vedere incubi e cose orribili, è che è stato lungo e lui ha continuato ad avere allucinazioni per settimane, forse mesi anche.
Ha sempre visto storto da quel momento.
No, Fede, no! No, Fede, mi dissocio, sei una persona orribile!
Da lì, minchia che botta così! Sempre
orribile, orribile, Fede.
Sono pezzi che ho scritto in realtà nel corso di questi anni ed è stata una bella sfida creativa. Ci sono tante cose di cui avrei piacere di parlare. Tu in caso incalanami.
Incalanami. Però incalanami è bellissimo. Incalanami. Incalaniamo. Esatto.
Il prossimo disco.
Incalaniamo. Ah, peraltro, esatto. poi incalaniamo. Ma in Dick Pic.
Sì,
ok,
sì.
Ci sono delle palesi citazioni filosofiche.
Beh, ovviamente, certo.
Dimmi che quando le hai scritte pensavi a Daily Cogito.
Ho pensato che tu l'avresti pensato.
Ok, perfetto.
Comunque c'è stato un livello di pensiero.
Mi è piaciuto molto, comunque.
Assolutamente.
Sì. Questo narcisista perverso.
Antisociale.
È antisociale psicopatico.
Ma come? Ma questi sono i veci al bar dopo quattro ombre de vin?
Più che altro, Lumarell.
Va che beatosa!
È Lumarell.
È Lumarell.
È Uesa.
No, è un gimmick.
È Uesa davanti ai cantieri.
È vero, un chiede James Franco.
Le Bao, che non sono i Bao, non sei il Bao, vero Rick? Non sei quello che te trovi dentro al letto.
Il Bao.
È lo scarafaso? Non sei quello.
Secondo te in Veneto...
Il Bao, come si dice scarafaggio in
Veneto? Scarafaso.
Come si scrive?
Non esiste la parola scarafaggio
in Bao.
Veneto. Il Bao.
Il Bao.
Il Bao, cioè,
è una generalizzazione.
Scarafaso, ne denuncia se sente che ti ho chiami così. Scarafaso,
meglio il Bao del Mao. Intanto grazie a Maccheo e Simo Lombardo per gli abbonamenti.
Sembri
grazie,
Ari quando parla in dialetto, sappilo.
Io non sono capace a parlare in veneto, mi dispiace.
È per questo che
sono una persona troppo acculturata per parlare in veneto. Andiamo avanti. Allora, le Bao compaiono per via del modo in cui la luce e la materia interagiscono e influenzano la formazione delle strutture. L'universo contiene due tipi di materia: quella che interagisce con la luce.